Bentornati in questa colonna sonora che sembra presa da un vecchio episodio di Tom e Jerry.
Ah sì?
Belli vecchi episodi di Tom e Jerry, molto belli.
Abbiamo introdotto questa novità da questo episodio e sicuramente faremo dei sondaggi per vedere se piace questa idea. Mm. È stata un'idea di Hussein, quella di introdurre la musica, vediamo adesso.
Pratercast. Siamo tornati.
Questa settimana senza ospiti e senza francesi, quindi possiamo tranquillamente parlare
in italiano aulico.
Esatto, e apertamente prendere in giro i francesi, che nessuno si offende questa settimana, quindi vediamo se saranno loro il nostro target o chissà.
Si vedrà.
È sempre una sorpresa, come aprire un uovo di Pasqua pieno di razzismo e insulti.
Esatto, esatto. Stavolta i francesi possono essere colpiti da noi, quindi dai, vediamo un po' come andrà.
Poi comunque anche la scorsa volta non è che ci siamo trattenuti molto dal parlare con italiano aulico, no, però spesso ci dovevamo ripetere per Alida. Comunque molto carino da parte sua essere venuta, ringraziamo ancora una volta.
Sì, Alida, ringraziamo, carinissima. Grazie Alida, merci.
Tanto non ci ascolterà mai in Francia.
Ma magari.
Vabbè, l'importante è il pensiero.
Vabbè. Comunque gli ospiti verranno molto più spesso adesso, perché tanta gente vedo che è interessata a venire.
Richieste ce ne sono. Poi anche il format a me sembra molto bello, molto dinamico. Poi
sì, interessante.
È da vedere se c'è il botta e risposta, domanda e risposte. Noi di solito invece andiamo più a treno, cioè siamo più o meno tutti quanti sullo stesso mezzo tutti insieme e mandiamo avanti la conversazione così invece di ping pong.
Vabbè, ma anche noi facciamo un po' di ping pong.
Sì, assolutamente.
Yeah, però...
Il ping pong è uno sport non così da sottovalutare.
Minchia,
perché
sì.
Ci sono campionati serissimi di ping pong.
Oh certo, poi in Giappone credo, ma in Asia in generale forse il ping pong va una cifra.
Anche in Cina, tipo i video dei cinesi, i ragazzini cinesi di 4 anni che vengono messi ad allenarsi 12 ore al giorno a ping pong straveloci. Mi ricordo che li facevano vedere ai tempi quando c'erano state le ultime Olimpiadi e facevano
c'è anche
vedere...
le Olimpiadi ping pong.
Sì, è uno sport olimpico.
Uno sport olimpico, quindi
che cosa stupida.
Perché? Sì. Uno sport nel senso.
Ma fa ridere il ping pong.
Il calcio balilla è uno sport olimpico.
No
però ho visto partite. Ah no, non era calcio balilla, era biliardo, che è uno sport serio.
Biliardo stra serio.
Ma come fanno quelli che giocano a biliardo che con un colpo mandano in buca tutte le palle?
Ciao.
O fanno i trick assurdi.
Mi sa che sono i top colpi assurdi quelli.
Ma magari li riprovano un sacco di volte. Però ci sono video continui di gente che fa un trick dietro l'altro e non sbaglia mai. Perché tipo, non so se avete presente il canale Dude Perfect.
Yeah. Sì.
Dude Perfect.
È uno dei canali più grossi su YouTube.
Sì, è famosissimo.
Comunque.
E fanno dei trick assurdi, tipo canestri da 500 metri.
Tipo dalla diga lanciano giù la palla, c'è un canestro giù in fondo.
Ma fanno anche tipo i trick nella vita reale, no? E quindi tipo lanciare le chiavi, appendere le chiavi da stare lontano, buttare la spazzatura sempre. E riescono benissimo. Però loro fanno vedere dopo che ne sbagliano un po' di volte prima di azzeccarlo.
Ah, fanno vedere gli errori nei loro video.
Alla fine ne fanno vedere qualcuno.
Ah, carino, ci sta.
È interessante perché ci sono determinati sport che a noi magari sembrano minchiate o cose che, essendo qui d'Italia, si giocano all'oratorio e basta. Mm. Che però alla fine c'è sotto una preparazione assurda come tanti altri sport più seri, tipo prendiamo il ping pong, anche te prima fai ma sembra quasi una barzelletta che il ping pong sia uno sport olimpico. E per esempio il baseball non è uno sport olimpico. Viene introdotto
il baseball...
dalle Olimpiadi di Tokyo, ma non era uno sport olimpico.
Il baseball è uno sport noiosissimo. La maggior parte delle persone che va a vedere il baseball va perché si mangia.
Anche io l'avevo sentita sta cosa.
I tipici americani medi grassi.
Perché
che
alla fine una partita di baseball quanto dura?
È un po', un bel po'.
Vabbè, se ci pensate, è un pochino come un podcast o come lasciare la TV accesa mentre fai da mangiare.
Solo che il podcast lo ascolti quando sei a far niente. Cioè, magari fai qualcos'altro ma lo ascolti.
O in macchina o...
Non è che devi andare in un posto per pagare per andare a sentirlo.
Sì,
il podcast è gratis per ora.
No, lo sarà sempre, come Facebook tra l'altro, ragazzi, perché non so perché ho fatto questo paragone, ma mi è venuto in mente lo slogan Facebook è gratis.
Perché anche noi vogliamo il controllo delle informazioni.
No, beh, dai, no. Che tra l'altro, Raga, un altro giorno, cioè, ho scoperto un sito, una figata, si chiama Wayback Machine.
Sì.
E praticamente sto sito ti permette, io non so come, studio informatica, ma questa cosa mi è proprio un mistero, di andare a inserire l'URL di un sito.
Che cos'è? Aspetta,
L'URL che cos'è è l'indirizzo https://www.. Ovviamente okay. Tutto l'indirizzo di un sito web. Tu inserisci questo indirizzo su questo sito e ti permette di visualizzare quel sito com'era indietro nel tempo. Tu puoi decidere quando visualizzarlo, perché va in base a, praticamente ci sono degli snapshot, lì li indicano, non so che cosa voglia dire, di questi siti. E praticamente l'altro giorno sono andato a vedere Facebook quando era appena stato creato, il primo mese di pubblicazione di Facebook, e c'era scritto che Facebook è il social network per le scuole.
Sì.
E tipo, e da oggi abbiamo integrato il login per se sei un utente del college o se sei un utente delle scuole superiori. Ed è stata una cosa assurda per me vedere come è nata una cosa che adesso è tipo tutto il mondo, praticamente tre quarti dell'informazione e disinformazione mondiale.
Yeah.
È nata come una roba così, e vederne la base di come è nato e poterci cliccare sulle varie finestre per così com'era.
Proprio navigarci dentro.
Alcune cose non funzionano più perché probabilmente quelle pagine non sono più disponibili, ma per esempio la pagina di login e così funzionava, e mi ha fatto strapensare, cioè proprio vedere e provare com'era qualcosa così come era stata concepita, qualcosa che adesso ha cambiato il mondo.
Vero?
È stata una cosa assurda.
Ma c'è anche il film che è interessante da vedere, The Social Network.
Comunque non è che si sia evoluto chissà quanto nel tempo, è comunque ancora abbastanza semplice Facebook, c'ha varie integrazioni.
Sì, ma se tu inizi a guardare le parti di inserzioni, pubblicità, ci sono un sacco di Facebook non esiste una sola applicazione, ce ne sono tipo 10 di applicazioni utili per Facebook. C'è quella delle inserzioni, c'è quella del gestore delle pagine, ce ne sono un botto.
E in effetti Facebook non si è evoluto in quanto a grafica, interfaccia probabilmente, però in quanto a contenuti Facebook negli ultimi anni si è evoluto di brutto, cioè proprio integrazione con questioni di marketing, pubblicitarie, ciao.
Avevo sentito questa informazione, questa discussione su Facebook, che uno degli ingegneri che lavora a Facebook aveva pensato di mettere un filtro per i commenti che giocasse coi profili delle persone che commentano in maniera più, diciamo tra virgolette, tossica, quelli che vengono chiamati troll.
Sì. Ma non è...
Aveva addirittura ipotizzato di mettere un sistema che creasse dei finti glitch o disfunzioni del loro profilo, sì. Quindi non è neanche più un dirti, io guarda adesso ti puniamo perché hai fatto una cosa sbagliata, è completamente nascosta come punizione, perché sono appunto dei finti glitch, finti bug del tuo profilo.
Non so se è una cosa bella o meno, cioè...
È bella perché alcuni di quei commenti fastidiosi sono fastidiosi.
Sì.
Però mi sembra una cosa un po' vendicativa in stile proprio infantile, cioè proprio è vendicativo,
lo so, ma...
e basta, non è neanche più educativo, per quanto una piattaforma come Facebook possa essere considerata.
Ma cercare di rendere, non so come dire, un po' più migliori le persone che ci sono su Facebook, cioè togliere le persone, quelle che non dovrebbero esserci.
Comunque mettere ci sono, perché ci
sono
così.
Perché ci sono tante persone che scrivono senza, cioè allora internet ha dato voce agli stupidi.
Sì.
Cioè, questa è una cosa...
E a PewDiePie.
Vabbè, ma PewDiePie non è stupido.
Sì. No, infatti, agli stupidi è PewDiePie.
Articola un attimo, però dici cosa ne pensi riguardo a questo. Cioè, in che senso?
Io, Eros, settimana scorsa, stavo sentendo un programma radio su Radio Popolare.
Molto bello.
Parlava, per quanto riguarda l'Italia, solo per l'Italia. Che però, secondo me, potrebbe valere anche per altri paesi, ma parliamo dell'Italia.
In questo caso era l'Italia.
Il 70% degli italiani sono analfabeti funzionali. Cosa vuol dire analfabeti funzionali? Cioè... Ci sono gli analfabeti, ci sono diverse classi di analfabetismo, che vanno dalla 1 alla 6, se non mi sbaglio. La classe 1 di analfabetismo è quello che non sa scrivere niente, cioè non sa scrivere, non sa leggere neanche la sua sono quelli che firmano con la X.
Quella si vede nei cartoni ogni tanto.
Drammatico, tra l'altro, pensare che ci sono ancora oggi.
Ci sono ancora
persone.
Ma di prima classe, diciamo, sono pochi.
Pochi.
Quelli di seconda classe iniziano ad essercene di più, che sono quelli che magari hanno imparato a leggere e scrivere, però magari andando a lavorare molto presto, non leggendo mai, facendo un lavoro manuale, non leggendo mai, non scrivendo mai, sanno scrivere solo la loro firma, che è l'unica cosa che fanno di scritto. E queste ce ne sono un po'. Per tutto il resto, cioè dalla classe 3 alla 6,
c'è Mastercard.
cosa che stavo dicendo?
Che dalla classe 1 alla classe 6.
Sì, scusami.
Sono la maggior parte. Nel senso che nel 70% degli... Vabbè, poi magari il 70% comprende tante cose.
Poi dipende anche com'è stata fatta questa statistica, sì, e tutto, però...
Però è drammatica lo stesso la situazione. Allora, dire il 70% degli italiani è analfabeta è esagerato, perché quelli della classe dalla 3 alla 6 vuol dire che sono analfabeti ma non sanno leggere e scrivere. Ma magari analfabeti funzionali vuol dire che non sanno magari leggere qualcosa e capirne il significato.
Sì.
Cioè, che magari leggono, sanno leggere, sanno dire cosa c'è scritto, ma non ne capiscono il senso.
Manca la parte di rielaborazione personale, esatto, delle informazioni.
Il cervello non riesce a prendere quelle parole e dire, ah, ecco cosa c'è scritto. Non riesce a farlo.
E farne magari una proprio, esatto, un proprio pensiero. Sì. È una cosa stra-tragica, nel senso, se si pensa, perché la cosa che a me ha colpito tantissimo di questo articolo che stavamo ascoltando è che il 20% di questi di questo 70 sono persone dagli 0 ai 25 anni.
Vabbè, dagli 0.
Vabbè, ma nel senso, sì, ovviamente, ma non è che la statistica, non penso che sono andati da un bambino di 3 anni e dici ciao, leggimi questo trattato di pace.
Sì, cosa ti significa questo testo di Petrarca?
Mamma, tipo così, la risposta, nulla di più, pappa, cose così, nel senso, però vabbè. Anche se i bambini odierni sono molto precoci, eh.
Comunque, tra questo 70%, oltre a questa gente, che è la peggiore secondo me, e poi ne parleremo ancora, ci sono anche quelli che magari analfabeti funzionali non sanno fare le tabelline, che è più grave magari rispetto a quelli che non sanno fare le percentuali.
Mm.
Anche quelli sono considerati...
Non direi, le percentuali però... sono molto... la statistica in generale è molto importante.
Lo so, però sai, è più grave se uno non sa fare 3x3.
Sì, ma in generale in TV...
Che fa ovviamente 17.
Sì, in generale l'informazione. Sì. In generale l'informazione viene distribuita con tanti dati percentuali. Se vedi in TV quando si parla anche semplicemente di politica, di elezioni, oppure si parla,
esatto,
di elezioni.
E lì volevo arrivare che, ok, ci sono gli analfabeti funzionali che non sanno fare le tabelline, 3x3, ma quelli che abbiamo detto prima, che leggono un testo e non ne capiscono il senso, sono i peggiori secondo me. Perché vuol dire che sono i più facili da corrompere magari.
Ah sì.
Sì, infatti volevo... cioè pensavo, non è detto che questa percentuale sia per forza in discesa, potrebbe anche essere in salita, perché con la velocità dell'informazione che abbiamo ora diventa sempre più facile evitare di filtrare, di avere opinioni vere e strutturate su quello che vedi.
Ah, sì.
Semplicemente perché quasi quasi non hai più neanche il tempo di avere una tua opinione.
In che senso non hai più tempo?
Nel senso che vieni bombardato da tanti articoli che ti dicono sostanzialmente quello che vuoi sentirti dire. Tu su Facebook o su Twitter o dove vuoi, su YouTube, puoi semplicemente seguire le pagine delle testate giornalistiche che preferisci,
sì,
e ti vengono mostrate solo le notizie che vengono dette nel modo che piace a te.
È vero.
Quindi più passa il tempo, più ti abitui a questo metodo, e anche le nuove generazioni si abituano a mettere mi piace solo alle cose che appunto gli piacciono.
Ho capito, ma se noi tre non siamo analfabeti funzionali, quindi anche se ci arrivano un botto di informazioni, sappiamo leggerle tutte, capirle tutte e sapere quali sono appropriate e quali no, quali
sì,
sono
entro determinati limiti.
Secondo i nostri punti di vista.
Secondo
comunque
i nostri punti di vista, che però sono ragionati, logici, sì, che hanno un senso.
Di solito sì.
Il problema sono quelli che non capiscono cosa c'è scritto. A me mi è capitato di vedere persone che magari leggono qualcosa e dicono, non ho capito cosa c'è scritto.
Vabbè, anche se leggi un articolo di tipo di fisica quantistica, magari non ci capisci.
Sì, va bene, ma dipende che... Okay.
Sì, un articolo di cronaca è
diverso. Però anche un articolo di fisica quantistica fatto con termini normali, magari io più o meno lo riesco a capire.
Sì, in linea di massimo vengono fatti in quel modo.
Se non mi mette formule che devi aver studiato per saperle o termini assurdi in latino, non lo capisco, sì, neanche io. Però se mi spieghi la fisica quantistica qualcosa, non dico che poi divento un fisico quantistico, però magari quello che mi hai detto lo riesco a intuire.
Sì, i concetti base non sono, non mi sembra siano complessissimi.
Vabbè, non parliamo fisica di fisica quantistica.
Anche perché non siamo troppo qualificati.
Esatto.
Ci sarà prima o poi qualcuno qualificato.
Avremo un ospite
che non sta ascoltando, cioè che sta ascoltando in
assolutamente
questo momento, sicuramente. Ma
comunque noi leggiamo.
Sì, hai incontrato
articolo.
Qualcuno che non
Che dice che vede un... legge qualcosa e non capisce. E io adesso dico una cosa. Se ascoltate il podcast e non lo capite, non capite cosa stiamo dicendo, probabilmente siete in quel 70% di analfabeti funzionali. Ne sono quasi sicuro.
Dice.
Se c'è gente che lo ascolta e dice, ma non capisco cosa state dicendo.
È molto difficile, non ci capiscono.
Però, se hai capito cosa abbiamo detto, mi sto rivolgendo a te che stai ascoltando.
Tu,
hai capito?
Proprio tu.
Hai capito cosa abbiamo detto? Sì? Bene, non sei un analfabeto.
No, io sì, poverino. Dobbiamo cercare di accumulare ascoltatori, anche se sono analfabeti.
No, voglio ascoltatori di qualità. Perché poi, allora,
se ci ascoltassero tutti quanti i neonati d'Italia, saremmo tipo uno dei podcast più ascoltati del mondo.
Perché, scusa, ma, no, ma Ciccio, cioè, sì, non è che puoi decirti gli ascoltatori.
No, no, infatti
tu so quel che sono,
okay, cioè. Sì. No, ma io adesso, tornando al discorso di prima, questi analfabeti funzionali che leggono non capiscono, commentano, come dicevi te su Facebook prima, te dicevi di non eliminarli, non è così sbagliato, perché togli una parte di gente che non capisce cosa c'è scritto e...
No, non sono, i troll non sono quelli che non capiscono,
Ah, che scherzo, ok.
Spesso chi fa il troll è anche abbastanza intelligente, vabbè, sveglio, ma io
in realtà magari immagino quelli che commentano post politici di personaggi politici su Facebook, che sono i più peggiori, perché non hai capito cosa sta dicendo. Vabbè, non voglio entrare non voglio entrare in questo discorso.
Sì, vabbè, a parte politica, ma comunque in generale il troll non è la persona stupida o ignorante o analfabeta.
No, infatti no, ok, ma io sto parlando invece di quelle persone stupide e ignoranti che commentano, che io penso siano...
Lì vuoi proprio andare a intaccare una struttura di potere che ha Facebook e in generale al potere, appunto, come con la P maiuscola, fa un sacco comodo.
Ma io penso che questi personaggi qua peggiorano solo certe... Cioè, è come avere un canale di qualsiasi cosa, che tu comunichi qualcosa e la gente che commenta, magari non avendo capito bene quello che hai fatto, che cosa hai fatto, critica, è quella che mi dà più fastidio.
Critica è d'accordo con te. Secondo me è ugualmente negativa la cosa.
Sì, infatti.
Anzi, forse è peggio la gente che è d'accordo con te.
No, ma a volte anche anche meglio chi critica magari negativamente, ma ha capito bene cosa hai detto perché non è d'accordo su un certo tuo punto di vista.
In generale è meglio la gente che pensa.
Io penso sia pericolosa questa gente qua.
Sì, però è sempre stato così. Da quando esiste una gerarchia nelle società umane, conviene spesso... Cioè, una gerarchia più grossa e strutturata. Perché finché la gerarchia era quella del siamo nel villaggio, mi conviene avere gente intelligente che sa quello che fa. Mentre invece se siamo in uno stato di tot milioni di abitanti...
E vorrei annunciare anche la...
Pubblicità.
No, quella è tra poco, ma spero il ritorno della schiavitù, così tutta questa gente può diventare schiava.
Tu schiavo.
Eh? No, perché non
potresti essere tu uno schiavo? Sei un bel ragazzotto. I carichi li puoi portare.
Di sicuro saresti bravo a costruire le piramidi, che portarti dietro i macigni.
Sì, per questo studio architettura.
Vero, perché prima o poi ci sarà il faraone. Tipo come quella puntata di Futurama, che vanno su quel pianeta che Bender diventa il faraone e tipo gli fanno costruire un sacco di... Tipo la mega piramide. E Bender ha fatto costruire questa piramide gigantesca con la sua forma che sputava le fiamme, una cosa gigantesca. Sì. Cioè, sicuramente oggigiorno una cosa del genere potrebbe essere possibile soltanto con grandi investimenti economici procurati dalla pubblicità.
Ah, le pere! Ricche di omega 3 e fanno pure bene alla pelle. Il sapore però mi fa proprio cagare. Grazie all'innovativo metodo della digestione inversa potrai finalmente infilarti le pere nel culo e assorbirne tutte le sostanze nutritizie senza però averne l'aberrante sapore in bocca.
Osti!
Pere da sedere, sono buone, sono vere.
Eccoci.
Bentornati.
Dalla pubblicità.
La schiavitù è ottima anche per gli appassionati di BDSM, per esempio.
Che è? Spieghiamo bene che cos'è.
Bondage, sadomasochism, BD. No, bondage, dominatrix, sadomasochism.
Ah.
Cioè, è la passione condivisa da moltissimi.
Sì, è vero.
Neanche solo come pratica, ma anche come roba da vedere, come intrattenimento pornografico.
Ma neanche pornografico, ci sono spettacoli che potrebbero...
È vero. Di gente... Com'è che si chiama quando vengono legate le persone? Bondage. È la prima lettera di BDSM. Sì. Qui la gente è appassionata appunto di bondage, cioè venire legata, eccetera, eccetera. Dominatrix, cioè dominatrici, donne che dominano uomini, o viceversa, credo anche.
Sì, che ti tirano le frustate, ti sculacciano.
Calpestano i testicoli coi tacchi.
Porca troia, sì.
C'è gente che fa queste cose, che vabbè, tanti si vergognano a dirlo e non lo dicono, e c'è un sacco di gente che magari conosciamo anche, ma adesso non lo so in realtà, però secondo me c'è tanta gente che ha questi strani, non neanche strani, questi orientamenti sessuali un po'.
Ma in realtà questo tipo di feticismo è comune, appunto, perché...
Ma come, aspetta, come gli scambisti e... cioè... questo genere qui.
Sì, vengono definite magari cose innaturali o immorali.
O con i trans, che schifo, ma c'è un sacco di gente che ci va.
Sì,
e chi è quella gente? Potrebbe essere proprio la persona accanto a te che ci sta.
Potresti essere tu all'ascolto! Però ha senso allora.
Vabbè, i trans sono un discorso un po' diverso. I feticismi sono già un po' più soft perché non richiedono modifiche del corpo.
No, ma
a meno
tu,
che
ma tu,
per
persona...
BDSM tu non intenda farti tranciare via un braccio.
No, ma c'è gente che va
che
con
può
i trans...
essere piacevole. C'è un video molto celebre, non so, è un po' cruda sta parte, se volete skippate 20
secondi
avanti.
Dillo.
C'è un video di un tipo che nel momento del suo amplesso si fa tranciare via i testicoli.
Porca troia! Perché?
Non lo so bene.
C'è il momento di grande godimento e poi basta, calma piatta proprio
per sempre.
Tutto il resto della tua vita, nel senso.
Beh, a meno che non si fa cambiare sesso. Non so se servono i testicoli nel momento in cui si cambia sesso da uomo a donna. Non credo, Però...
Sì,
però...
sono quelli che ti rendono uomo.
No, ma se vuoi diventare donna, i testicoli non so se vengono completamente rimossi o meno.
Secondo me sì.
Ad ogni modo, comunque, feticismi che riguardano il dolore o anche il feticismo per i piedi. Mi aveva detto Stefano, un nostro amico, che praticamente il centro cerebrale dove c'è il controllo, la sensibilità della zona dei piedi è molto vicino a quello al centro che processa il piacere sessuale e quant'altro.
È per quello quindi che le cose vengono collegate l'una con l'altra.
È un'ipotesi. Ma comunque in generale c'è anche il fatto che il piede è comunque una zona del corpo che viene spesso nascosta, tenuta da parte, cioè viene messa nelle scarpe, nelle ciabatte, sta sempre vicino al terreno. E quindi ci può stare che venga sviluppato, come dire, una sorta di effetto contrario a questo che si sviluppa nel feticismo, no? Perché è la cosa da coprire, è una cosa un po' misteriosa, non è il livello dei genitali, però per dire, quei leggings il culo un po' lo intravedi, quei sandali un po' i piedi li intravedi.
Sì, un po' tipo la mamma ti nasconde il grana perché ne mangi troppo, ma tu quando lo trovi e lo mangi sei ancora più contento e te lo godi ancora di più, nel senso che se non lo mangi da tanto tempo.
Da qui il detto, sei felice di vedermi o stai solo tagliando il grana.
Esatto, la cosa molto utilizzata da noi ragazzi, contenti di averla condivisa.
Delizioso il grana, cavolo.
Nel senso, è interessante capire le dinamiche proprio a livello mentale che portano piacere sotto certi punti di vista, in certe situazioni.
Mentale e sociale.
Appunto per questo abbiamo annunciato prima di un ospite riguardo a argomenti scientifici. Ci sarà prima o poi, appunto, questo, probabilmente questo nostro amico Stefano, che ci verrà a parlare di questioni anche un po' psicologiche, comunque, dato che
studia psicologia lui.
Psicologia. Perché è interessante capire il funzionamento, per esempio. Cioè, io mi faccio versare la cera addosso e provo piacere.
Ah, vero.
E mi faccio stramale. Cioè, una volta mi è capitato per spegnere una candela che mi è arrivata la cera addosso, mi ha fatto malissimo. Ed è curioso pensare che per certe dinamiche questo può provocare piacere.
Ma è strano il dolore della cera, perché è un dolore, cioè lo vedi, è un dolore che vedi e che senti proprio, perché è dolore liquido praticamente la cera, perché ce l'hai addosso, fa male e poi pian piano si raffredda e passa il dolore. Quindi può essere anche un piacere di questo tipo, del vedere.
Non lo so, ok, quello va bene, è un po' filosofico, ma una frustata ti fa male e basta.
Ma anche lì a livello cerebrale i centri che dominano il dolore sono molto simili, molto
ma,
sono tangenti a quelli
ma,
del
ma,
piacere.
Ma adesso domanda, masochista, si nasce o si diventa?
Vero.
Effettivamente è curioso.
Magari lo si diventa con l'educazione, per esempio.
Allora, se all'ascolto c'è qualche esperto, magari Stefano studia psicologia, ma non penso sia specializzato in BDSM. Se c'è qualcuno specializzato che magari si è informato bene tanto e vuole venircelo a raccontare, ne siamo aperti.
Sarebbe una figata.
Ci scriva su Instagram.
E in generale, se qualcuno è esperto di qualcosa o solo vuole venire a trovarci, ci scrive. Noi adesso iniziamo a c'è tanta gente che vuole venire a trovarci, in realtà, di quelli che conosciamo. Quindi, piuttosto che, come abbiamo detto l'altra volta, di fare una al mese, probabilmente le facciamo quando ci abbiamo voglia, cioè quando capita le facciamo.
Cioè, sostanzialmente sarebbe un po' una formula, una sì, una no.
Sì, beh, poi vediamo, sì.
L'ideale sarebbe quello. Averceli ogni volta anche non sarebbe male, però non vorrei...
diventa troppo.
Vedremo col feedback e ci organizzeremo in base un po' anche a quello. E comunque, stavo pensando al discorso che tu hai detto della frustata. Ecco, la frustata io forse riesco più a capirla rispetto alla cera, perché la frustata è proprio un gesto, tu sei schiavo in quel momento, come dicevo dicevamo prima, cioè tu stai venendo punito, magari sei in ginocchio e ti stanno facendo del male, cioè già forse un po' la capisco di più come dinamica, piuttosto che la cera, che te lo fai da solo, magari te lo fanno gli altri, però lì è proprio, è tutto il contesto anche, non lo so, sociale, che se vieni frustato vuol dire proprio che...
Allora lì è...
Cioè lo capisco di più.
È proprio il piacere di essere sottomesso.
Sì, sì,
esattamente.
Ci sono questioni del genere, quindi è tutta una tematica, è un mondo molto ampio quello dei feticismi e tutte le varie cose.
Magari per qualcuno il feticismo è masturbarsi mentre ci ascolta.
Potrebbe anche essere, magari qualcuno...
Non sarebbe... Io in realtà mi sono masturbato con la playlist di Inox, quella che abbiamo ripostato tempo fa. È stato molto bello.
Bello.
Beh, sono belle canzoni.
Inox farà un sacco piacere.
Di sicuro. Inox è uno che ne sa di piaceri.
Però poi nel senso, sono canzoni belle, magari hai trovato la canzone che ti ha stimolato.
No, ma ce l'avevo lì sul telefono, intanto stavo guardando i miei contenuti per adulti.
Ecco.
Quindi...
Però è stato carino. Cioè è un po' strano sentire probabilmente un enorme rapper afroamericano che rappa stracattivo sul microfono mentre tu sei lì a fare i tuoi piaceri personali. Sì. Tra l'altro sta cosa strana, secondo voi tutti i rapper hanno la ciolla grossa?
La ciolla cos'è?
Il pene.
No.
Perché?
No,
da dove è nata questa
ogni
cosa?
Rapper deve metterci una canzone in un'altra che c'ha il cazzo enorme.
Non è vero.
Non è vero. Sono uno status symbol.
Frate, dai.
Secondo me no.
Lo dicono tutti praticamente.
No, non lo possono dire tutti.
Frate.
Magari perché, allora, la parte del cervello dove tu fai rap, no? E ti metti a rappare, è quella vicino al controllo dell'organismo e lo sviluppo del pene, e quindi quando lo fai ti cresce.
O alle disfunzioni visive e sensoriali che ti
esatto,
fanno...
Esatto, ti sembra di
ti
più.
Fai una sorta di fisheye inverso.
però, nel senso...
Ho un pene enorme, anche i miei piedi sono giganteschi, oh mio Dio, è tutto gigantesco!
No, ma secondo me non tutti i rapper hanno il gran pacco.
Ma tutti lo dicono nelle loro... In generale il gangster rapper, il gangster, dice che c'ha...
Non abbiamo più tempo, ma è un argomento di cui potremmo parlare nelle prossime volte.
La dimensione dei nostri peni.
No, è proprio il fenomeno rap barra trap che sta...
Avremo Inox.
Sì.
Esatto.
Il nostro hip hop di fiducia.
Perché è una cosa che mi stavo ascoltando ieri, non mi ricordo cosa, che un po' di anni fa il rapper era quello vestito largo, ragazzo di strada. Adesso il rapper che è diventato trap, è vestito benissimo, tutto Gucci, tutto stracostoso,
strettissimo come noi,
sì, è diventato un ragazzetto alla moda, cioè alla moda non è vero, però nel senso tutto marche,
no, sì, è la moda, perché adesso, allora, prima da Gucci, mettiamo, nel negozio Gucci ci andavano i signori in carriera, businessman pieni di soldi, a vestirsi bene e tutto. Adesso ci vanno i trapper,
perché è diventato comunque, sì, come dire, sono diventati più consapevoli del fatto che la musica è business. Mentre all'inizio era tipo, ehi, vorrei diventare ricco, ok. Poi c'era tutta la canzone, c'era tutto l'album intorno e parlava di X e Y cose. Anche adesso più o meno così, però principalmente si rappa di soldi. Da quello che mi sembra di aver sentito ultimamente.
Sì, non sparo.
Sapete, un rapper, per tirare le somme di questo argomento, un rapper che mi sembra abbastanza differente sotto questo punto di vista, Logic. Stavo guardando un'intervista dell'H3 Podcast, che è un podcast americano che consiglio sempre, fantastico, e hanno fatto settimana scorsa un'intervista a Logic, la sto ancora guardando, e davvero ha un approccio diverso, molto più umano, come
positivista, come, anche
molto positivista, brutto. Molto da ragazzo normale, no? Cioè non sono un rapper, ho i soldi, ho la minchia tanta e tutto quel genere di cose, quindi molto più probabilmente appunto umano rispetto a tutte quelle visioni,
sì, che è comunque uno che riempie gli stadi pure lui e ha i suoi milioncini in giro.
Provate a ascoltarlo e magari vi ho dato questo nuovo consiglio.
Allora, adesso salutiamo, ma non dobbiamo più dire grazie per averci ascoltato. Ma comunque grazie per averci ascoltato.
È una cosa a cui tengo, molto. Fateci sapere se questo nuovo format con la musica vi piace. Se volete darci consigli.
Perché
cose.
Alla fine è un podcast che stiamo costruendo insieme ai nostri ascoltatori.
Esatto.
Sì, è così.
Alla fine, sì, ci teniamo molto al vostro feedback, quindi feedback. quindi come sempre con questa terribile notizia e terribile pronuncia inglese vi salutiamo.
Adieu.